Ahimè, carissimi fratelli e sorelle, continuiamo il nostro discorso sulla pastorale. Le volte scorse abbiamo visto appunto l'attualità e l'importanza della pastorale, e quindi anche la necessità di essere ben formati in questo aspetto pastorale. E ci siamo prefissati appunto poi di approfondire la pastorale nei vari ambiti della Sacra Scrittura, della tradizione, del Magistero e anche della riflessione teologica, appunto, come disciplina teologica. E, ecco, l'altra volta, nell'ultimo colloquio, abbiamo appunto visto il pastore, ecco, il pastore nella Sacra Scrittura, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. E abbiamo detto appunto che poi soprattutto Dio, ecco, il pastore, il buon pastore, pastore per antonomasia, che si è manifestato appunto poi attraverso Gesù nell'opera salvifica. È Gesù stesso che si è proclamato appunto il buon pastore, che dona la vita per le sue pecore, quindi offre la vita per la salvezza dell'umanità. Oggi vogliamo approfondire proprio questo aspetto della pastorale nella Sacra Scrittura. Ecco, per intendere la Scrittura è necessario un filo conduttore e Dio stesso ce lo dona, e cioè praticamente è la sua volontà di salvezza di tutta l'umanità. Ciò viene detto disegno o economia della salute o della salvezza. Qui per economia della salvezza intendiamo il piano divino della salvezza preordinato da Dio fin dall'eternità e attuato nel corso dei secoli e soprattutto nella pienezza dei tempi, attraverso l'opera ammirabile di Gesù Cristo, Redentore e della Madre Corredentrice. E quest'opera a pieno compimento nell'accoglienza personale di ciascun uomo che viene all'esistenza e durerà quindi fino alla fine di questo mondo. Abbiamo detto che questo è un piano divino, perdonato a Dio quindi fin dall'eternità. Ecco, dobbiamo dire appunto che Dio aveva già preordinato dall'eternità l'incarnazione del Verbo nel grembo di una vergine. E questa poi incarnazione ha avuto poi un ruolo particolare, quello di essere appunto poi un'incarnazione redentiva, perché dopo il peccato originale appunto dei nostri progenitori, ecco, era necessario appunto redimere l'umanità da questo peccato. Quindi Gesù viene nel mondo proprio attraverso questo fine particolare, quello di redimere l'umanità, salvare l'umanità dai peccati, dal peccato. E questo è quel piano divino della salvezza che vediamo appunto poi sviluppato in tutta la storia sacra. Ecco, basta leggere appunto la Sacra Scrittura per trovare appunto questo filo conduttore che Dio vuole salva tutta l'umanità. E qui poi, ecco, poi proprio nel nostro caso specifico emerge ecco, proprio la figura di Dio pastore dell'umanità che vuole adulte alla salvezza. E nel seguire il filo, secondo il quale Dio realizza il suo fine, i padri della Chiesa sottolineano una meravigliosa pedagogia da parte di Dio. Cioè, praticamente l'Antico Testamento, cioè quello prima della venuta di Gesù, è preparazione, figura, preannunzio, pedagogia del nuovo. Infatti c'è anche San Paolo che dice che la legge antica è come un pedagogo della legge nuova. E poi anche Sant'Ireneo ecco, dice che l'Antico Testamento rappresenta una lenta e progressiva educazione con cui Dio porta l'uomo alla salvezza nel Cristo. Quindi nella Bibbia appare la linea del progresso, ossia lo sviluppo da imperfetto a perfetto. Proprio San Paolo che poi parla di questo, no? Dice, divenuto uomo, ho lasciato cadere ciò che era dell'infanzia. Noi appunto nella Bibbia troviamo questa pedagogia che dobbiamo cercare appunto di scrutare, ecco, di meditare. Che unisce appunto la realtà dell'Antico Testamento come prefigurazione alla realtà del Nuovo Testamento. E quindi questo costituisce una fonte luminosissima per l'intelligenza biblica. Ecco, per esempio, ecco, per capire per esempio la maternità verginale di Maria, no? Che la Madonna appunto ha concepito, partorito verginalmente, questa appunto maternità è stata preannunziata da Isaia e poi anche prefigurata dalle maternità miracolose, per esempio quella di Sara e di Anna dell'Antico Testamento. Così ecco la parola e la vita di Cristo, poste nella loro sequenza, sono rese più accessibili al cuore dei fedeli. A me ecco, bisogna scrutare, perché questo è un esempio, però tutto parla, la Sacra Scrittura, anche quella dell'Antico Testamento, tutto è un preannunzio, quindi parla di Gesù, parla, di Maria. Bisogna appunto scrutare, quindi anche a determinati personaggi. Sono figura di Gesù, di Maria. Per questo io invito tutti voi, oltre alla lettura testuale della Sacra Scrittura, quindi sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, così vedrete l'unità, ecco, della Sacra Scrittura anche di questo piano di salvezza. E poi naturalmente bisogna avere un commento buono, per poter approfondire questi aspetti che stiamo ora parlando. L'altra volta già vi ho citato un autore eccellentissimo, appunto, il sacerdote napoletano che è morto in concetto di santità, Don Dorindo Ruotolo, che ha scritto proprio un commentario sulla Sacra Scrittura. E lui, quando appunto fa il commento all'esegesi, quindi soprattutto quindi questo commento, ci fa capire proprio tutto, anche questi aspetti che noi forse non ci pensiamo, che sorvoliamo, però realmente ecco, possiamo trovare ecco, nelle parole, nei brani, ecco, nei libri della Sacra Scrittura, veramente un tesoro che apre il nostro cuore, la nostra anima alla contemplazione del mistero di Dio e della salvezza dell'umanità. E ora vediamo quindi questa azione pastorale dell'economia della salvezza operata e svolta da Dio prima di Gesù. Ecco, quindi abbiamo ovviamente la storia del servizio, quindi ecco, dall'inizio la Genesi, la creazione e poi la caduta dei nostri progenitori. E quindi anche la perdita dei doni soprannaturali, poi in modo particolare la perdita della grazia, della vita divina, del paradiso. E quindi questa perdita sarà restaurata, sarà riparata e quindi la grazia sarà ridonata da Cristo, così e da Maria, no? Quindi, mentre Adamo ed Eva hanno portato la morte, nel mondo, anche nel senso fisico, ma poi soprattutto quello spirituale, perché appunto non c'è più la grazia, la vita divina nelle anime, ecco che invece Gesù e Maria portano la grazia, portano la vita. E quindi questo già possiamo riscontrare nell'Antico Testamento e piano piano ecco, vedremo come si svolge questo piano, questi, come diceva Sant'Agostino, mirabilia, no? Quindi queste opere importanti, meravigliose di Dio, che hanno lo scopo di portare ecco, la salvezza all'umanità e quindi Dio si manifesta come il salvatore, il pastore delle anime. Ecco, quindi la storia dell'economia della salvezza e quindi anche dell'azione pastorale di Dio comincia dalla creazione dell'uomo e del mondo. Quindi il verbo di Dio si fa carne, il verbo creatore, no? Infatti ecco, Sant'Ireneo, Sant'Agostino e anche altri padri nelle catechesi ripetono di frequente che l'economia della salvezza non comincia da Abramo, ma da Adamo, cioè proprio dalla creazione del mondo. Quindi, come ho detto prima, ecco, Dio già aveva preordinato appunto l'incarnazione ecco, del Verbo, anche se non ci fosse stato il peccato dei nostri progenitori. Dopo c'è stata la caduta, no? E dopo la caduta, ecco qui il piano di Dio per restaurare. Quindi, già dopo la caduta, Dio ha. Propone questo, anzi propone, dispone questo piano di salvezza. Quindi c'è l'annunzio e la promessa del Redentore. Il Redentore che sarebbe incarnato una donna che poi avrebbe scalciato la testa al serpente, quindi con il suo seme, no? Quindi questa donna è la Madonna, il seme di Maria. Che porta nel grembo è Gesù. E quindi già pensate, siamo alla Genesi, quindi già al capitolo 3, versetto 15, c'è questa promessa. Quindi è l'inizio di una stupenda azione di Dio che segna e percorre un itinerario pastorale di salvezza. Quindi già da Adamo, peccatore, a Cristo Redentore. E quindi ecco questo poi tutto percorso che troviamo nell'Antico Testamento, no? Quindi e nel Nuovo poi si sviluppa in pieno. Quindi al peccato dell'uomo c'è il piano di salvezza. Alla ribellione, ecco poi c'è Dio che ripara, che ama e salva l'umanità. Ecco, ovviamente poi dopo Adamo ed Eva, ecco abbiamo gli uomini, no? Che erano destinati a custodire la promessa del Salvatore, purtroppo ancora vengono meno, no? Qui troviamo Caino, i Cainiti, anche i Setiti che non hanno resistito alla prova e quindi cadono in tentazione, quindi anche loro commettono peccati, peccati tanto grandi, ecco, che poi alla fine Dio non ha altro che purificare il mondo, no? Con un castigo, pensiamo proprio a quel periodo del diluvio universale. Quindi Dio salva ancora l'uomo che non è caduto nel peccato, quindi abbiamo Noè, no? Che lui si è mantenuto fedele, e Dio salva l'umanità attraverso questo uomo, che che appunto attraverso l'arca salva la sua famiglia, il suo bestia il bestiame, e poi ci sarà la ripresa. E anche da questo fatto storico emerge una dottrina religioso-morale, cioè il disegno di Dio che castiga l'uomo che pecca, ma nello stesso tempo lo salva per mezzo del giusto, che costruisce l'arca della salvezza. Quindi Noè e l'arca sono anche una figura, cioè un preannunzio di Cristo e della Chiesa, nella quale l'uomo trova la salvezza per mezzo del legno della croce, e quindi solo chi è nella Chiesa è salvo, al di fuori della Chiesa non c'è salvezza. Quindi anche questo, ecco, questo episodio di Noè e dell'arca, grande Dio universale, è un episodio grandioso della storia, dell'azione pastorale di Dio, inquadrata proprio in questa visione dell'economia della salvezza, del disegno di Dio, cioè che opera la salvezza dell'uomo per mezzo di Cristo, e della Chiesa, preannunziati e prefigurati da Noè, e dall'arca. Poi abbiamo, ecco, la Torre di Babele, dove l'umanità dei popoli vogliono appunto elevarsi verso l'alto, quindi sono orgogliosi, hanno un progetto contrario a quello di Dio. Dio confonde le loro lingue, quindi c'è questa cosiddetta Babele, confusione delle lingue, e non potranno più andare avanti. Ecco, poi anche qui ci sarà la discesa dello Spirito Santo successivamente, che riporta tutto alla normalità, all'unità. E poi abbiamo, ecco, la storia delle elezioni, abbiamo appunto la storia che riguarda, ecco, Abramo, i patriarchi, e qui Dio che sceglie un popolo che è proprio distinto dagli altri popoli, e questo popolo appunto ha come capo Abramo. E qui da questo popolo poi nascerà il Salvatore. Il Signore poi lo conduce per una terra particolare, quella terra promessa, no? Dove si svolgeranno i misteri principali della redenzione. Abramo, che poi si trovava nella Mesopotamia, per ordine di Dio si trasferì, lasciò tutto, per recarsi appunto in questa terra lontana, e anche questa fede, una fede che poi si dimostrò ancora più forte anche quando il Signore lo mise alla prova, chiedendo il sacrificio del figlio, e lui che lo stava immolando poi fu risparmiato, mentre Gesù invece poi fu sacrificato sul Calvario. Quindi poi il sacrificio di Isacco rappresenta appunto poi il sacrificio di Gesù, che poi realmente fu sacrificato sul Calvario. Ecco, poi abbiamo il piano di salvezza che si attua attraverso gli altri patriarchi, quindi Isacco, Giacobbe, Giuseppe. E poi abbiamo, ecco, anche l'opera della salvezza, l'opera redentiva di Dio, quando il popolo di Israele si trovò, il popolo di Dio, in schiavitù in Egitto, e quindi per mezzo di Mosè e poi di Giosuè lo guida poi verso la liberazione, verso la terra promessa. E la liberazione dalla schiavitù dell'Egitto, verso poi la terra promessa, e l'arrivo alla terra promessa, anche questa è una figura appunto della salvezza, della Pasqua, no? Questo passaggio dalla schiavitù alla liberazione, che poi avvenne appunto poi anche attraverso la sconfitta del popolo oppressore, degli egiziani. Percorso, ecco, nel deserto anche il passaggio nel Mar Morto, un grandissimo miracolo che appunto si divise, e poi l'arrivo, ecco, nella terra santa e terra promessa. E quindi anche questa è figura la Pasqua della redenzione, la Pasqua che Gesù opera appunto facendo passare l'umanità dal peccato alla vita divina, alla vita di grazia, che poi si attua per ogni anima attraverso l'accoglienza della fede e in modo particolare con il battesimo, che segna appunto questo passaggio. E purificazione dal peccato alla vita divina. La vita divina che noi già appunto abbiamo con noi nell'anima, e poi si avrà in modo pieno, si conclude nella terra promessa del paradiso. Proprio ci sarà appunto questo passaggio definitivo verso il cielo, verso il paradiso al quale siamo tutti chiamati e incamminati. E poi dopo abbiamo, ecco, appunto nella Terra Santa, abbiamo anche l'instaurazione di un regno, dove abbiamo poi i re, soprattutto Davide, Salomone, e quindi poi c'è il trono e il tempio, quindi sono i due fulcri della teocrazia, cioè quest'unità tra l'aspetto politico e religioso di Israele. E poi nei momenti di crisi, dove ci sarà anche poi uno scisma politico, che produce anche uno scisma religioso, eccoci anche appunto il popolo anche i re che si allontanano da Dio, e quindi anche che Dio castiga. Abbandona chi gli è infedele, sceglie chi è fedele, e poi ovviamente c'è, cioè, durante la storia sacra, questa presa di Gerusalemme, la distruzione del Tempio, la deportazione e l'esilio di Babilonia, sono appunto eventi importanti. Però ecco, Dio non abbandona il suo popolo, soccorre per mezzo dei profeti, durante l'esilio in Babilonia sono soprattutto i profeti Ezechiele e Daniele che infusero nel popolo il soffio vibrante della fede e della speranza. I profeti che nelle loro profezie presentano in quadro luminoso il futuro Messia, il quale appunto verrà per restaurare, per riportare alla salvezza, però si vedrà anche come redentore e vittima. E poi, come già abbiamo accennato la volta scorsa, nelle parole dei profeti, è presente la fisionomia del Messia come pastore, che poi viene espressa, ecco, in tanti passi numerosi, no? Ecco, tra i passi numerosi vogliamo prendere solo quello di Ezechiele, quel capitolo 34, proprio il capitolo del buon pastore. Praticamente è descritta l'impegna condotta dei pastori di Israele, quindi dal versetto 1-10, il profeta annuncia che Dio assumerà personalmente la cura del suo gregge. Ecco, sentiamo cosa dice Ezechiele. Perché così parla il Signore: ecco, io stesso mi interesserò del mio gregge e ne avrò cura. Nel modo in cui il pastore si interessa del gregge quando si trova tra le sue pecore disperse, così avrò cura delle mie pecore, salvandole da ogni luogo dove si erano disperse in tempo di nembi e di caligine. Trattere infatti i popoli, raccolte dalle regioni, li adorrò nella loro terra, li pascerò sui monti di Israele, per le valli irrigue e per tutte le praterie del paese. Le guiderò per ottimi pascoli e la loro dimora sarà sui monti più elevati di Israele. Qui vi riposeranno in bonovile e avranno pingue pastura sui monti di Israele. Io personalmente pascerò le mie pecore e io le farò riposare, dichiara il Signore. Cercherò la perduta, ricondurrò la smarrita, fascerò quella che è ferita, fortificherò la debole, custodirò la grassa e la forte, le pascerò come giusto. Quindi questo. Poi, ecco, poi Dio eliminerà dalle pecore la prepotenza e l'egoismo degli sfrenati, quindi frutto dello sbandamento e del cattivo governo del passato. Vediamo cosa dice Dio per questo aspetto, circa le pecore, no? Come si sono, verranno, ecco, riabilitate. Ecco. Quanto a voi, o mie pecore, così parla il Signore. Ecco che io giudico tra pecora e pecora, tra montoni e becchi. E forse è cosa da nulla per voi nutrirvi d'ottimo pascolo, e calpesta a quelli che rimane della vostra pastura, bere l'acqua limpidissima e intorbitir il resto che i piedi? E il mio gregge deve pascersi di quel che i vostri piedi han calpestato, e bere l'acqua da essi inorbitita? Perciò così dice il Signore alle pecore, ecco, io stesso giudico tra la grassa e la magra. Poiché avete sospinto col fianco e con la spalla, e avete cozzato con le corna tutte le più deboli finché non le avete cacciate fuori, io soccorrerò le mie pecore e non serviranno più da preda. Giudicherò tra pecora e pecora. E infine, poi, alle pecore così preparate, Dio promette un pastore ideale, quindi il buon pastore, che sarà, a sua immagine perfetta. Ecco, dice così il Signore. Susciterò loro un pastore che li pascerà, il mio servo Davide. Egli li pascerà, egli sarà il loro pastore. Io il Signore sarò il loro Dio, e David, mio servo, principe in mezzo ad esse. Io il Signore l'ho detto. E farò con essi un'alleanza di pace. Farò sparire dal paese le bestie nocive. Abiteranno sicure nel deserto, dormiranno nelle selve. Benedirò essi e le regioni intorno al mio colle, mandando a suo tempo la pioggia, acque apportatrici di ogni bene, che l'albero dei campi darà il suo frutto e la terra i suoi prodotti. Staranno nel loro paese in tutta sicurezza. Conosceranno allora che io sono il Signore, quando spezzerò le spranghe del loro giogo, liberandoli dai loro padroni. Non serviranno più di preda le genti, né più li divoreranno le fiere campestri, ma abiteranno in tutta sicurezza, senza alcun disturbo. Susciterò loro una florida vegetazione, e più non saranno consumati dalla fame nel paese, né più saranno l'abominio delle genti. Conosceranno allora che io sono il Signore loro Dio, con loro ed essi la gente di Israele, il mio popolo, oracolo del Signore. Voi, o mio pecore, siete il gregge del mio pascolo, e io sono il vostro Dio, dichiara il Signore. Ecco, veramente molto belle queste parole, proprio che aiutano, confortano anche oggi le nostre anime. Ecco, poi dopo c'è il ritorno dall'esilio, quindi c'è l'editto di Ciro, no? Quindi il Signore suscita questo re che autorizza il ritorno degli ebrei in Gerusalemme e poi la ricostruzione del Tempio. E qui c'è poi il richiamo, ecco, a vivere la legge della purezza e nella interiorità, quindi poi c'è di nuovo un fervore da parte del popolo, in preparazione poi alla venuta proprio di Gesù, che viene proprio come Salvatore. Ecco, terminiamo oggi e poi la prossima volta vedremo appunto questa azione pastorale nel Nuovo Testamento, appunto con la venuta di Cristo e con la fondazione della sua Chiesa.